Le 22:46 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti, benvenute e benvenuti alla terza puntata della 15ª stagione di Seconda Visione. E tanti auguri a Radio Città del Capo, che di anni ha compiuti 28, esattamente un terzo dell'età di Tommaso l'anziano Simili.
Sai che stavo per dire? Intanto ti ringrazio, stavo per dire, guarda, ha proprio la mia età, esattamente, siamo nati lo stesso anno, non lo stesso mese.
E ti piacerebbe.
Comunque
piacerebbe.
Ti ringrazio, grazie.
Sei meglio tu.
E lo sai che io faccio questa trasmissione solo per sentire la tua introduzione.
Sì, e poi?
Ma soprattutto.
Sì.
Per introdurmi nelle case.
No, piano, con sti verbi
nelle
transitivi.
Case. No, nelle case.
Ecco.
Loro, nelle loro case.
Guarda che ti
in tutte le case delle italiane.
Sì, ecco.
Nelle case delle ascoltatrici italiane,
sì.
Ma non solo italiane.
Non solo italiane.
Nelle abbonate.
Sì.
Voglio introdurmi.
Ma se io mi tagliassi le vene nel senso longitudinale?
Anche, ma è meglio trasversale, ma soprattutto ti voglio introdurmi.
Ah sì.
Nelle case delle ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Sì.
Voglio introdurmi.
Sì.
Nelle case delle abbonate che diventeranno chissà. Ma anche ogni tanto introdurmi, così per vedere come stanno.
Sì.
Anche degli ascoltatori e degli abbonati.
Ciao. Ma tu sei sicuro?
No, perché io so come, hai visto come sono ecumenico? Perché è il 15esimo anno di Seconda
Visione. Ah, tu quindi
visione.
Hai intenzione, è già la terza volta di seguito che saluti gli ascoltatori.
Sì, perché è il 15esimo anno e non vi abituate troppo. È proprio l'hashtag SV15 e quindi saluto.
È bello
anche
perché
voi.
È un hashtag che finora usi tu.
No, lo usiamo noi.
Ah, certo.
No, noi, capito?
Plurale
maiestatis. Certo. No, io volevamo savoir. Allora, già terza puntata, caro amico Francesco, come vola il tempo?
Ah, guarda, caro amico Tommaso, vediamo
ormai
subito...
siamo al Gran Galatra un
po'.
No,
stai tranquillo. Vediamo immediatamente cosa abbiamo in scaletta oggi, ma prima vi ricordiamo i nostri contatti. Oggi li dice Tommaso, vai Tommy.
Allora, intanto potete mandarci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it. E già qua, siamo a posto?
No.
Poi potete mandare, se no, un SMS o un WhatsApp allo stesso numero, no?
Che qual è?
348-7649-289.
Tommy,
e non ho neanche...
hai letto,
no,
dai!
No, ho guardato per vedere se era ancora attaccato quel cartello, che io staccherei perché il numero lo so, l'ho anche detto.
L'abbiamo fatto per te, di fatto.
Poi, sì. Durante la settimana, qua ci giochiamo un po' di anticipo, potete sempre scriverci per salutarci, mandare commenti e amenità varie a secondavisione@gmail.com.
Ponto?
Ponto. E poi ovviamente voi potete commentare in diretta e noi vi risponderemo in diretta sulla nostra pagina di Facebook www.facebook.com/secondavisione. Hai visto come sono preciso, puntuale? Ma soprattutto se io sono ascoltatore, ma soprattutto ascoltatrice che diventerà abbonata che diventerà chissà cosa, perché io devo scrivere?
Cosa?
Su Facebook oppure a diretta@radiocittadelcapo.
Adesso te lo dico con il ritmo di Donna Summer.
Sì. Ma anche con la voce di Donna Summer.
Magari.
Peccato.
Oddio, magari, insomma.
Ma
non so se mi si addice molto.
Comunque. Io ti sto visualizzando mentre
canti due rubriche.
Hot Stuff. Che immagine devastante, mamma mia.
È bello distruggere la libido tua e degli ascoltatori.
Ma la libido non stasera, per sempre,
io faccio le cose per bene. Allora, Donna Summer e Hot Stuff è uno dei brani della colonna sonora del film di cui parliamo oggi. Smettila di fare i selfie in diretta. Ma perché devi fare ste cose? Perché?
Così, perché mi piace. Ogni tanto pubblicheremo anche delle foto.
No,
stasera.
A parte questa qua la cancelli subito, grazie.
No, questa la tengo. Me la guardo di notte prima di addormentarmi. Pensandoti mentre canti Hot Stuff. È un monito,
Hot Stuff, dicevamo, è uno dei brani della colonna sonora di uno dei film di cui parliamo, Sopravvissuto The Martian di Ridley Scott. E poi parliamo anche di Black Mass, il film che ha fatto parlare di sé soprattutto perché vede un Johnny Depp imbalsito. Quindi pensate un po' il valore cinematografico.
Sì, esatto. Ma non vorrei, non vorrei anticipare troppo.
Poi vi racconteremo anche di varie iniziative e rassegne da Cinema Africa.
E anche Cinema Days.
Esatto, poi c'è un trailer e poi abbiamo anche gli eventuali vostri contributi a Dammi solo un minuto, la sfida che voi ci lanciate nel riassumere un film tra quelli in scaletta in soli 60 secondi. E poi
vediamo
anche...
che è morto sta settimana.
Esatto, lì mortacci. E poi abbiamo anche Silenzio in Sala, c'è le vostre origliate che voi ci riportate puntualmente via mail o SMS.
Ma lo sai che lì mortacci sta già riscuotendo un grande successo.
Davvero?
Di divertimento, non so per quale motivo, perché noi lo facciamo anche con una certa partecipazione.
Sì, non ci sembra neanche il caso sobra, di ridere su certe cose, esatto. vabbè comunque. Senti, noi ci sentiamo un po' di Hot Stuff, perché comunque ci carica a molla.
Ma balliamo anche qua, facciamo un po' di ballo,
sì,
che
sì,
è molto radiofonico.
Attacchiamo la webcam e poi aspettiamo che la buon costume ci venga a prendere.
Via!
Caro Tommy, allora, The Martian.
Dimmi pure.
Il sopravvissuto, il nuovo film di Ridley Scott, fondamentalmente parla di un astronauta a pasticcione, direi a occhio e croce, così, secondo me,
anche
più
secondo
o meno.
Me, dici perché ne combina un po' di tutti i colori.
Interpretato da...
Mangoni?
No, Matt Damon. Beh, il moderno scafandro è quello che indossa una missione che va su Marte. Questa è l'inizio, insomma, di The Martian di Ridley Scott.
Ares 3.
Esatto, Ares 3 è una delle missioni che arriva su Marte ed è una missione che... è in fila rispetto a una serie di appuntamenti che l'uomo si è dato sul pianeta rosso per capire come colonizzarlo, come si può vivere su Marte. In questa spedizione Ares 3 ci sono un militare, c'è un botanico che è il nostro protagonista. Purtroppo in una tempesta violentissima il nostro sembra morto e quindi per quello che è il protocollo delle missioni spaziali la nave deve nella più totale oscurità partire e lasciare quello che loro credono sia il cadavere di Matt Damon sulla polvere rossa. In realtà Matt Damon non è morto, ma la sua tuta è stata squarciata, ma lui è rimasto insomma in vita e si trova da solo sul pianeta rosso, lontanissimo, un anno di viaggio si presuppone per raggiungere il pianeta in questo futuro in cui è ambientato il film, e dovrà trovare il modo sia di comunicare con la NASA ma poi anche di tornare a casa e di sopravvivere. E qui rientrano gli scismi bellissimi di Radio Storie Tese, ma forse non vogliamo rivelare tutto.
No,
di
non dobbiamo rivelare tutto, anche perché
non c'è della coprofagia.
No, non c'è della coprofagia, però stiamo parlando di un film di avventura. Sai, è uno di quei film che mentre io lo guardavo mi dicevo, cavolo, questo è un film veramente utile, perché se mai mi dovessi trovare in quella situazione
hai
lì,
preso appunti,
so come comportarmi. Del resto io mi sono riabituato al pesce, perché ho detto se poi finisco su un'isola deserta, io che non mangiavo
pesce.
Ma sai
che sei un omino previdente? No, e sottolineo omino.
Fino a quando ero piccolo io non mangiavo pesce, poi ho detto, cavolo, se finisco su un'isola deserta cosa faccio? Muoio? No, mi devo riabituare al pesce. E più o meno anche in questo caso ho tratto dei grandi insegnamenti da un film come The Martian. Allora, c'è da dire che è il quarto film di fantascienza di Ridley Scott, un regista, è inutile dire, che ha ricodificato il genere a partire dal suo secondo film Alien, ma soprattutto
sono passati quasi 40 anni da Alien,
79,
eh?
Ma soprattutto dal suo terzo film, cioè quel film che potrebbe essere veramente un macigno sulla filmografia di un regista, quei film da cui non ne esci, che codifica, ricodifica, rimetti i paletti di un genere e che ancora adesso, ahimè, caro Ridley, citano, ovvero Blade Runner. Ora, Ridley Scott è uscito un po' malconcio da Blade Runner, perché dopo non è che ne abbia azzeccati tantissimi.
No.
Ha avuto qualche
diciamo
punta.
Che ha messo a fuoco la sua capacità di mestiere e ha decisamente perso l'originalità, la scelta dei soggetti originali. E neanche qua possiamo dire che di originalità particolare non c'è. È una via di mezzo tra la fantascienza e il film di sopravvivenza, con il nostro eroe che deve trovare il modo appunto di superare una serie di ostacoli, di missioni volta per volta, una serie di personaggi di contorno che sono interpretati tra gli altri dalla meravigliosa Jessica Chastain,
che Dio l'abbia sempre in gloria,
e fa, esatto, che fa appunto il capo missione, ma poi insomma sono tanti altri, qualcuno aiuta, qualcuno va contro, c'è il mondo che assiste in diretta dalle piazze più grandi del globo alle operazioni di soccorso, eccetera. Però il film è fatto bene, c'è poco da fare.
Allora, no? Ridley Scott trovo che sia tornato in splendidissima forma, ovvero grande capacità affabulatoria, narrativa, nel raccontare una storia che parte da un po' il trend di questi ultimi anni, il film di fantascienza con delle basi scientifiche molto forti, quindi vedi Gravity, vedi Interstellar, con rispetto per esempio a Interstellar, con delle pretese molto più basse, molto più tranquille,
molto più di divertimento,
molto più di divertimento e di leggerezza, costruendo una sorta di incrocio tra il film di fantascienza classica e la storia di sopravvivenza, diciamo banalmente alla Robinson Crusoe. Questo era l'intento del libro di partenza da cui è tratto, ovvero quello di Andy Weir, grandissimo successo letterario di pubblico, è diventato un best seller, ben adattato trovo da Drew Goddard, che era il regista di Cloverfield. E anche questa cosa secondo me non è secondaria, no, comunque è c'è un lavoro dietro di un regista sceneggiatore, ben asservito comunque da, insomma, Ridley Scott comunque quando si ricorda di fare regista sa ancora girare bene, riesce ancora a tenere su. Ci sono anche ogni tanto dei richiami anche sonori, per esempio con insomma dei suoi film precedenti, ma soprattutto, e qui sta la forza del film, grande cassa di comprimari, tutti quanti, grandi facce, anche una Kirsten Wiig, l'attrice
Michael Peña,
esatto, del Saturday Night Live, prestata in un ruolo, diciamo,
il mitico Jeff Daniels,
il grandissimo Jeff Daniels. E poi io trovo, allora, noi l'abbiamo sempre preso un po' in giro con quel fare un po' scimmiesco di quando era giovane, in realtà lui negli anni si è dimostrato uno degli attori più versatili,
sì,
di Hollywood.
Stai parlando di
Matt Damon! Bei tempi quando lo si prendeva in giro. In realtà Matt Damon è bravissimo, è un attore che riesce a passare dal registro commedia al regista drammatico con una facilità e una credibilità disarmante, senza mai esagerare.
Infatti qua sta il punto del film, perché è un film che, a differenza di quello che di cui parleremo dopo, è un film ovviamente costoso, che si prende sul serio da quel punto di vista, ma non si prende sul serio dal punto di vista narrativo, non sempre quantomeno, senza sgravare nella battuta liberatoria e magari anche un po' volgarotto, un espediente che a volte determinati prodotti usano. Qua, proprio grazie alle spalle larghe recitative di Matt Damon, si passa da momenti estremamente drammatici a momenti in cui il grande spirito di sopravvivenza dell'essere umano non si manifesta soltanto nell'ingegno, ma anche nel motto di spirito.
Esatto, il tutto accompagnato da un... Allora, probabilmente siamo in un futuro distopico, non sappiamo, non ci sono scansioni o date che ce lo fanno capire, ma è tutto girato e raccontato con una forte credibilità e base. Cioè, quello che avviene, o i metodi di sopravvivenza e anche i momenti di ottimismo o di pessimismo, sono raccontati con una grande normalità, una grande credibilità e una grande realtà. Ed è questo il perché il film riesce ad appassionare e riesce a far partecipare. Noi non vediamo cose strampalate che non ci aspetteremo mai, e insomma la sospensione dell'incredulità viene sempre messa a durissima prova. No, c'è sempre, ed è anche una costante anche di certa fantascienza, a macchinari, cose semi o avveniristiche, ma alla fin fine a far muovere l'azione è quasi sempre un meccanismo naturale. In questo caso sicuramente, per esempio, l'elemento botanico, umano e botanico messo insieme.
È vero, dal punto di vista scientifico ci sono un paio di cose. Allora, intanto il film ha anche grande montaggio di Pietro Scalia.
Sì.
Vincitore dell'Oscar per JFK ormai 20 anni fa, però.
E mi pare anche per qualche altro, ne ha preso anche un altro successivamente, montatore adesso abituale di Ridley Scott, che comunque si circonda di tecnici mica male.
No, infatti. Un'altra cosa interessante, cioè interessante come curiosità dal punto di vista scientifico, è che Scott ha deciso di non essere accurato nella rappresentazione della gravità. La gravità su Marte è inferiore rispetto, no, superiore, oddio, adesso ho un dubbio.
E la gravità dovrebbe essere lì dipende dalla massa di Marte.
Direi che è più piccola, dico, rispetto a quella della Terra.
È un po' più piccola.
Quindi, vabbè,
più piccola.
Comunque dovrebbe essere forse un pochino inferiore, insomma, non è la presenza giusta. E anche l'evento scatenante, ovvero sia la tempesta, i turbini che si scatenano sulla superficie che poi danno via al film, in realtà non coinvolgono tutta questa materia, perché lì volano antenne, polvere, eccetera, perché la pressione dell'aria è minore e quindi non avrebbe quel tipo di risultati. Ma questo per dire che comunque dietro le basi scientifiche e al fine di fantascienza c'è il vero genere probabilmente a cui appartiene questo Il sopravvissuto The Martian, cioè il film di avventura. Che bello il film,
il film di avventura. Ecco, l'unica anche l'unico momento in cui ci si discosta dalla realtà rispetto per esempio agli approcci scientifici di Gravity e Interstellar è che si sente il suono dell'esplosione o di quant'altro nello spazio, cosa che tu mi insegni che nello spazio
non si propaga il
suono,
non essendoci aria,
ma anzi, però ci sta, perché comunque c'è sempre il filtro del cinema e anche prendersi quelle leggerissime libertà in virtù dello spettacolo, perché di spettacolo uno spettacolo, stiamo assistendo a uno spettacolo in scena, ci sta. È curioso, è interessante vedere anche Matt Damon alle prese con un personaggio per certi versi simile al Salvate il Soldato Ryan. Cioè lì era Ryan, qui è sempre una persona che deve essere salvata. In un contesto anche lì molto realistico, almeno come messi in scena del signor Spielberg.
Dicevamo, abbiamo mandato prima un brano di Disco Music perché è uno, insomma, dei fil rouge più leggeri del film. La passione di Jessica Chastain per la Disco Music e il fatto che il nostro sia condannato ad ascoltare solo quella. C'è un uso anche di una canzone piuttosto famosa. A me, ti dico la verità, Tommy, non mi è piaciuto moltissimo come viene usato.
Neanche a me. Anche perché è un po' buttato lì.
È un po' buttato a cazzo.
È un po' buttato lì. Magari, cioè, se devi buttarlo, preparalo bene.
David Bowie, Starman. Ah, dedichiamo questa canzone a tutti gli ascoltatori di Verona, perché ricordiamo che andiamo in replica su Radio Popolare di Verona giovedì alle 10.35. Tratto da Ziggy Stardust,
il dramma,
and the Spiders from Mars.
Ma il dramma, sì, non è tanto rimanere su Marte, è che no, quest'uomo che sta cantando non farà più, si è ritirato definitivamente dalle scene.
Che
almeno
frega, io l'ho
di
visto due volte,
non
sai che mi frega a me.
Ma guarda,
non confondiamo le cose, amiche e amici.
Ma noi saltiamo di palo in frasca.
L'informazione che vi stiamo dando non ha a che fare precisamente con la musica che stiamo ascoltando. Però vi diciamo che domani arrivano i Songoy Blues al Locomotive Club, saranno anche i nostri ospiti qua in radio. Ma Cinema Africa non è Ottobre Africano. Ottobre Africano è una manifestazione di cui fa parte anche il concerto domani al Locomotive. Cinema Africa invece è una rassegna di film dall'Africa e sull'Africa, di cui noi parliamo ogni anno perché ci siamo molto affezionati. Questa decima edizione si svolge al Cinema Lumière in questo fine settimana, dal 16 al 18 di ottobre, e ci sono tra i vari film anche Timbuktu, un film di cui abbiamo parlato l'anno scorso,
che era finito comunque tra i film migliori,
sì,
dell'anno.
Sì, tra i film migliori dell'anno, decisamente. Di Abderrahman Sissako, un film che racconta l'arrivo delle milizie islamiche nel Mali ed è un po' la storia dei Songoy Blues, insomma, che a un certo punto sono stati cacciati dal loro paese.
Tra è bello come tu riesci a unire tutti gli appuntamenti.
No, c'è un maestro per questo.
Chi è?
Piero Santi, che c'è? Con gli appuntamenti non ha nulla a che fare.
No, però veramente sei abilissimo. Cioè, ti ha insegnato bene comunque.
Beh, certo, chiaro, ovvio. Venerdì un film, Half of a Yellow Sun, di Bi Bandele. un film coproduzione Nigeria e Gran Bretagna del 2013 che racconta del momento in cui la Nigeria diventa indipendente rispetto al Regno Unito. Poi sabato invece ricchissimo di film, 15, 17, 30, 20 e 22 e 30, oltre a Timbuktu che chiude la giornata, ce ne sono altri, Tommy.
Esatto, perché abbiamo alle 17.30 The Forgotten Kingdom di Andrew Mudge, storia che si svolge tra Johannesburg e il Lesotho, quindi in ambito sudafricano. Mentre invece alle 20 abbiamo Soleil di Olivier Delahaye e Dany Kouyaté, un viaggio attraverso la storia, attraverso il tempo e lo spazio, attraverso grandi personaggi per mostrare la relazione tra Africa ed Europa in modo non convenzionale.
E poi domenica Horizon Beautiful di Steven Jager, una curiosa coproduzione tra Svizzera e Etiopia che racconta della passione del calcio di un bambino di strada di Addis Abeba. Alle 18 Tvaga di Cedric Ido, un cortometraggio, e a seguire un documentario, Quel giorno uccisero la felicità, di Silvestro Montanaro, in cui si racconta l'assassinio di Thomas Sankara, il presidente del Burkina Faso. E poi si chiude con un film che quest'anno ha vinto un sacco di premi, si chiama L'occhio del ciclone, L'Ail du Cyclone, spero di averlo detto bene.
No,
caro,
l'hai detto
Tommy.
Malissimo.
Veramente, dillo tu.
No, è L'Ail du Cyclone. Perché devi essere, devi avere un po' il raffreddore.
Ah,
il segreto è quello lì, e
con
questa umidità, signora mia, parlare in francese diventa diventa semplicissimo.
Voi andate su centrostudiodonati.org e andate a Cinemafrica.
Tra l'altro, come fai l'accento tu invece del Burkina Faso?
Lo so.
Guarda, ti viene da Dio, ti viene da Dio.
Guarda, io ti ringrazio moltissimo, ma voglio ricordare ancora un'iniziativa.
Madonna, ma quante iniziative abbiamo? Cioè, ormai stiamo diventando tempo reale un pochino.
È partita ieri e arriva fino al 15 ottobre.
E poi
fino...
ritorna, sembrava la battuta dei Blues Brothers.
Ah!
È partito un pistone e poi ritorna. No.
Che cos'è questo Cinema Days, Tommy?
Allora, questo Cinema Days è quella manifestazione, quell'evento, quell'iniziativa che ti permette dal 12 al 15 ottobre in tutte le sale del mondo, del globo terracqueo, di andare al
in
cinema.
In Italia, Tommy.
Sì, va bene, così, ma perché comunque l'Italia è un po'
guarda
il mondo.
Che abbiamo anche ascoltatori dall'estero noi, eh.
Sì, allora, chi sta in Belgio, per esempio, non potete farlo, non è che andate lì. Io me li immagino già gli amici un amico belga, anzi due, che vanno lì con 3
com'è
euro.
Com'è il plurale di belga?
Un belga, anzi due. Ecco, gli amici belgi che sono lì, che vanno a Bruxelles con 3 euro. No, non potete farlo, dovete venire in Italia a vedere i film a soli 3 euro. Quindi
conviene col volo, eh?
Sì, ma secondo me con la low cost, secondo me buzz. No, allora, una bella iniziativa, soprattutto poi in un momento della stagione cinematografica particolarmente ricco, perché ricordiamolo che l'inizio della... noi facciamo sempre iniziare idealmente la stagione cinematografica con settembre, è sempre anche il momento più fertile con le uscite dei film, quindi bisogna noi ne approfitteremo.
Andate su cinemadays.it, ma insomma, basta che andate al cinema tra oggi ormai è tardino, insomma, però domani e dopodomani.
Ma quando esistevano gli spettacoli di mezzanotte, eh?
Che bei tempi,
mamma mia.
Quando andavi con la tuta, con gli occhiali da sole, anche,
esatto,
è vero?
Esatto, esatto. Perché si stava più comodi comunque. Allora, quindi avete tempo fino a giovedì compreso.
Noi ascoltiamo un altro brano tratto dalla colonna sonora del film di cui abbiamo parlato finora, The Martian.
Quello lì. A me piace molto.
Anche a me. Devo dire la verità, se l'avete visto il film, fatecelo sapere. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348 76 49 289. Yabba con Waterloo, in ricordo del centenario della disfatta di Napoleone.
Ah,
in credevo questi
il
giorni.
Centenario degli Yabba.
No, no, gli Yabba sono appena più giovani,
no,
di cent'anni.
No, no, ma infatti io, allora parlavamo con Francesco, volevo condividere questa cosa con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Parlavamo che effettivamente dovremmo comprarlo. Tu non ce l'hai un disco degli Yabba?
No.
Dovremmo comprarlo, un best of
almeno.
Perché secondo me in macchina o anche su una navicella rotta spaziale verso Marte, certo, secondo me spacca.
Potrebbe essere utile, sempre per la serie cose che mi devo ricordare per sopravvivere su un pianeta.
Esatto. Ascoltare gli Abba mentre stai coltivando delle piante lontano, migliaia di miglia dalla Terra.
Allora, adesso un trailer che è l'ennesima occasione buttata al vento.
No, dici? Dici?
Secondo me sì, perché non si parla mai abbastanza di tutto quello che è successo alla popolazione civile dei Balcani durante i lunghi anni di conflitto in quelle zone. Ci pensa malissimo un film, attenzione però, perché ci scrivono.
Sì, loro ci provano, cioè tentano, ma comunque non sono 3 euro.
No, che ci scrivono dal Belgio, perché noi abbiamo prima parlato del Belgio.
Vedi che tu lanci l'amo e loro subito bravi, perché rispondono subito.
E dicono che alla Cinémathèque Royale de Belgique.
Bella, bravo, è stato abbastanza
piaciuto,
bravo, vuol dire che c'è un po' di catarro.
Vendono i biglietti a 5 euro, però si vantano, nel secondo arrivo, non ci andiamo quasi male.
Vabbè,
però.
Allora, scusa. L'ultima volta però è stata la battaglia di Algeri.
Però senza sottotitoli.
Vabbè, dai. No.
Poteva andare peggio,
No, ma infatti.
Allora, dicevamo, il dramma della guerra nei Balcani, finalmente un film coraggioso si prende l'onere di parlarne, si chiama La bugia bianca.
Sentiamo.
Sentite che roba.
È l'onere, eh? È l'onere.
Questo è il tipico rumore dell'onere.
Sì, sento tutto il peso anche. E, c'è anche tensione prima che parta questo trailer.
Sì, due palle. Una violoncellista. Ecco, immaginatevi la protagonista che ha sempre la stessa faccia, tipo quella di una che sta in coda alle poste e pensa ai cazzi suoi.
Sì.
Questa è l'espressione fissa.
Con la sua
fissa.
Bella treccia.
L'associazione li sta facendo distribuire da un paio di settimane. Hanno una lista.
Incontro all'università in occasione dell'anniversario dello scoppio della guerra.
Oggi sono venuti a consigliare qualcosa.
Di cosa stai parlando?
Ho visto un furgoncino che si è fermato davanti casa.
Avevano sbagliato indirizzo.
Andiamocene via di qui.
C'è qualcosa sotto, Tommy. È una presa diretta che grida vendetta.
No,
comunque.
Stavo pensando esattamente la stessa cosa.
La sua drammatica esperienza durante la guerra.
Ma non è la tua insegnante di violoncello?
Non è la tua insegnante
di violoncello. E mentre lei suona il violoncello, pensando ai fantasmi del passato, tuona.
E non deve cadere nell'oblio.
Credo che dobbiamo pensare di cambiare insegnante.
Prima o poi la verità salta sempre fuori, ricordati.
Capito?
Vede, no, poi soprattutto se sventoli i fogli non si sente la tua voce.
È vero.
Però c'è
del
anche
rock.
Del rock.
Dei giovani.
Si menano, questo si porta una scala.
E che le dico?
Durante la guerra sono successe cose orribili, lo so.
Capita nelle guerre, mi sa, tipo fisso.
I genitori lo sanno. Non ci rende responsabili di quelle cose.
No, questa ce la segniamo.
Sì,
l'hai segnata, l'hai segnata.
Ascolto. Rimane scolpito per sempre.
Per sempre e si tocca lì tra gli occhi.
Nascondere una verità è un po' come mentire.
Nascondere una verità è un po' come mentire.
Una bugia bianca è pur sempre una bugia.
Con
la voce. E in fondo Erika Mu.
Erika Mu è. Come dire, al peggio non c'è mai fine.
No. E tra l'altro è bellissimo perché quando la protagonista in quest'ultima scena del trailer si avvicina alla cucina e dice sottotutto, il padre lentissimamente porta la mano alla fronte.
Guarda, qualcosa mi ha ricordato la telenovela piemontese. Qualcosa.
È vero, perché gli assomiglia. È esatto. Un film diretto da Giovanni Virgilio che probabilmente noi non andremo a vedere.
Ma perché forse non lo vogliono far uscire a Bologna, no? È distribuzione preventiva.
È un gomblotto.
È un gomblotto.
Allora, ringraziamo i nostri amici del Belgio, Guido e Stefanie, ma anche Victor, che ormai penso che abbia...
Fa già le sgumme col motorino.
Fa già le sgumme col motorino, sì. E dice, parlo a titolo personale, sia perché la mia bella va al cinema molto più di me, lui prende il telefono in mano, non fa fare niente a Stefanino.
Sì,
sia perché in questo momento è a Kinshasa.
A fare?
Ma grande!
Spero a rievocare il Muhammad Ali e il Rumble in the Jungle a Kinshasa. Rumble in the Jungle, l'incontro del 1974, forse quello.
È quello, sì, probabilmente.
Speriamo,
sì.
Stefania.
Allora porta i nostri saluti a Stefania, anzi mandale con una musicassetta questa puntata in cui noi la salutiamo.
Mi raccomando, e anche una carezza dicendole che è la carezza di Seconda Visione.
Sempre Tommy con ste mani. E vabbè. E 348 76 49 289 è il numero a cui ci ha contattato il nostro Guido da Bruxelles, ma a cui potete contattarci tutti da ovunque.
Ma è che noi, diciamocelo, caro amico Francesco, stiamo cercando di procrastinare.
Sì, perché il film di cui dobbiamo parlare è veramente di un'utilità unica.
Allora mettiamo un pezzo musicale. Della colonna sonora.
No, di questa colonna sonora. Dell'altra, dai. No, ci tiriamo un po' su.
Dell'altra.
Vuoi questa?
Quella lì, grande, mi piace molto.
Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
Mi verrebbe quasi voglia di limonare a sentire sto pezzo.
Sì, guarda, c'è di là Cristian Adamo che registra la puntata di domani. Infatti, c'è Cristian, un bel ragazzo. Cos'è?
No, è perché c'è sensualità comunque sulle frequenze di Seconda Visione.
Certo, certo.
C'è disco music, ma soprattutto grande sensualità. No?
Sentiamo un pezzo di questo pezzardone di Thelma Houston, va?
È il mio passaggio preferito.
Vabbè.
Che niente, pezzardone.
Caro Tom, siamo costretti per motivi di scalette di tempo ad affrontare l'ultimo film.
Ma parliamo di Thelma Houston, lo so.
Ma parliamo anche di Thelma e Louisa a proposito di Ridley Scott. Invece no, ci tocca parlare di un film che si chiama Black Mass. È una storia già portata sullo schermo, quello di un grande boss, grande nel senso ovviamente di potente, non moralmente grande.
Non di gonfiaggine.
No, irlandese, della mafia irlandese di South Boston. È un film però di cui si è parlato esclusivamente per un motivo. Perché? Per interpretare il personaggio protagonista, Johnny Depp è ingrassato.
Non importa se sei bello, alto, brutto oppure se l'importante è nella vita o tra vero materasso.
E di avere un po' di grasso.
Oh oh.
E di avere un po' di grasso.
Ah ah.
Sauna, body, poi gli attrezzi e ti senti a pezzi. Non ce la fai più.
Malù.
Diete, fame, privazioni, le maledizioni. Non ce la fai più.
Malù.
E di avere un po' di grasso.
Ah, ah.
E di avere un po' di grasso.
Ah, ah.
Forte sto pezzo,
eh? È bello. Cioè, poi è stata fatta una grande ricerca.
Grasso è bello.
Sì. Abbiamo fatto
una grandissima ricerca. Ma tu non hai trovato
negli archivi di Radio Città del Capo. Dimmi pure.
Cioè, tu per questa gag sul grasso non hai trovato nessun pezzo neomelodico che tipo un chiattone, non ci credo.
Ho provato a cercare gangster o grassone.
Ma come, un gangster non c'era?
No, potevamo sempre mettere "a me mi piace Nutella del piccolo Lucio", però non sarebbe
meglio
stato
no,
così
no.
Efficace, no, no, insomma,
Grasso è bello.
Però questo, adesso, grasso o anche nel senso, in questo caso, non è tanto grasso, ma diciamo è la decadenza di un ex grande attore.
Ma non è così, dai. Cioè, è che sta scegliendo dei ruoli un po' del cacchio lui. Questa è la verità. Comunque, come si è capitato Johnny Depp in questo film? Cioè, magari c'è una storia dietro, ma noi non la sappiamo. Scott Cooper dirige questo film presentato a Venezia, che parla del rapporto tra James Bulger, detto Whitey, interpretato da Johnny Depp, e l'FBI. Ebbene sì, perché alla fine degli anni 70 questo delinquente diventa talmente chiave e il sistema della giustizia statale e soprattutto federale...
Scusa, rido perché sembra quelle signore anziane, quel delinquente...
Quel delinquentone diventa appunto pappa e ciccia, per tornare al tema della canzone di prima, con l'FBI. Sulla carta, affinché l'FBI possa sgominare la altrettanto potente mafia italiana. Ma in realtà, nei fatti, questa alleanza favorì tantissimo quello che divenne uno dei ricercati numero uno negli Stati Uniti era il ricercato tra i primi tre, credo, negli Stati Uniti, fino a che per una soffiata non è stato arrestato, ma proprio di recente, un paio di anni fa, credo.
È 2011-2012, sì, arrestato in
a
California.
Miami,
in California,
a Santa Monica. A Santa Monica, infatti. Il film è tutto quello che potete immaginarvi possa mostrare, raccontare, e anche i modi in cui potete immaginarvi venga svolta una storia del genere. Cioè, abbiamo il gangster glaciale, gelido, che ha per esempio una donna, è affezionato a un bambino, però alle scene di violenza è buono con la mamma, ma non esita a sparare in faccia ai nemici. Chiede un codice d'onore, lo rispetta, non lo rispetta, cioè due palle così.
Poi c'è l'agente dell'FBI rampante, amico d'infanzia, i legami di amicizia dell'infanzia che si ritrovano anche nelle dinamiche da adulti. Poi c'è la gang di comprimari con facce più o meno memorabili. E insomma, tutto qua. Allora, qual è la differenza? Allora, è questo film di Scott Cooper, che ricordiamo come il regista di Crazy Heart e anche del film successivo, che non era male, che era Out of the Furnace, con Woody Harrelson e Christian Bale. È diciamo, è Scorsese per chi non ha mai visto Scorsese, o almeno come impostazione, diciamo, di ascesa e caduta di un sistema malavitoso.
Sì, è un po' come il gelato prodotto convenienza rispetto alla migliore gelateria del mondo, però. Cioè,
non siamo dalle parti di Scorsese, perché comunque il motivo che distanzia, non stiamo parlando di una famiglia italo-americana, ma di una famiglia irlandese, ma siamo vicino allo Scorsese, quindi di The Departed, che comunque c'era la mafia irlandese, c'erano i malavitosi irlandese. È tutto prevedibile dall'inizio alla fine. Ora, non tanto il cinema di Scorsese, ma io ho pensato a un altro film per certi versi simile, perché comunque si parlava sempre di connivenze tra malavita e legami tra malavita e FBI e talpe infiltrati, eccetera, ovvero Donnie Brasco. Ora, Donnie Brasco era diretto da il regista di Mike Newell, che era il regista di Quattro matrimoni e un funerale, di tanti altri film più o meno commerciali e di grosso pubblico, che però si trovò con un cast come Al Pacino, all'epoca in Stato di Grazia, Johnny Depp in questo caso, quindi il tradunione anche questo, all'epoca in Stato di Grazia, e una sceneggiatura di ferro di Paul Attanasio, e lì si costruiva un film di genere che però riusciva ad appassionare senza dei fronzoli
per quanto
registici.
Non sia rimasto nella memoria.
No, però guarda, l'ho rivisto recentemente, è un film che è quei rocciosi drammi hollywoodiani classici, dove c'è una regia diligente che non ha fronzoli, che però il tutto viene salvato da una sceneggiatura a prova di bomba e delle grandissime interpretazioni. Ecco, qua siamo a un film che ha più o meno lo stesso argomento. La sceneggiatura lascia un po' a desiderare, perché non c'è mai niente di realmente ricordabile. Almeno Donnie Brasco aveva la battuta che te lo dica fare, e uscivi dal cinema e ripetevi solo quello. Qualcosa di memorabile realmente, anche a livello di tormentone, ce l'aveva. C'aveva delle battute anche di costruzioni di letterarie. Qua la sceneggiatura, a cui mette mano anche Jazz Butterworth, che è un drammaturgo inglese, il regista di Mojo, non dice nulla. Gli attori non dicono nulla, perché è tutto basato sulla performance di Johnny Depp, ma è a carte troppo scoperte. Cioè, è fin troppo evidente che il fulcro è Johnny Depp, ma come spettatore siamo più interessati alla sua protesi facciale, al trucco con cui è modellato il suo personaggio, che non ha una reale performance, che di per sé è una performance veramente accademica e gigiona, no?
Sì, ma poi è un film che non riesce a destare alcun tipo di interesse. Lo svolgimento è banalissimo, piatto da ogni punto di vista. I personaggi sono appena abbozzati, o comunque quando hanno qualche sfaccettatura è la stessa già vista in miliardi di altri film che trattano lo stesso argomento. Insomma, non possiamo neanche dire un'occasione persa, perché anche sulla carta portare un film del genere, appunto, o sei un regista con un immaginario potentissimo e con una forza che riesce a dare forza alle proprie immagini, alle inquadrature, all'idea di messa in scena, o se no è ovvio che ricadi in un cliché, anche perché o fai diventare a un certo punto il boss della mafia un alieno, o se no è un casino.
Ma anche un bravo mestierante è Scott. Il problema di Scott Cooper è che si mette in quella zona di confine in cui magari hai qualche velleità autoriale, ma non hai neanche il polso del mestierante che sa gestire al meglio tutte le fila, sia degli attori che della storia. È proprio quel librido che non dice assolutamente nulla se non una noia mortale. Peccato, perché trovo che sì, un attore come Benedict Cumberbatch è sempre utilizzato così, è assolutamente sprecato.
Noi salutiamo anche Massimiliano Colletti, che manda un WhatsApp al 348-7649.
Che WhatsApp ha mandato, Massimiliano?
Ha scritto: oh, ma Tommy c'ha la fregola oggi, mando a letto i bambini.
Ora, Massimiliano,
la cosa bella è che Massimiliano non ce li ha i bambini.
Esatto, ma soprattutto io...
Forse li ha comprati per l'occasione.
Può essere, ma soprattutto io la fregola ce l'ho sempre, in qualche modo. Ma per la gioia di parlare di...
Scusate,
cinema,
ascoltatori e ascoltatrici, no. Pensate quale può essere la mia vita. No. Un'ora alla settimana.
Ma perché?
Una specie di analisi al contrario.
Ma perché in questo momento sto toccando una spalla.
Smettila,
di Francesco.
Giù le mani, ma giù le mani!
Ma quando ti passo sul capezzolo...
Ma stai fermo!
Qua, soprattutto fermo. È la gioia di stare con te, caro amico Francesco, parlare di cinema, sciocchezze e pretese culturali tutti i martedì che Iddio manda in terra.
No, che poi uno vede Tom Holkenborg alla colonna sonora e dice: vabbè, quello di Mad Max,
cioè, vai,
bomba.
Vai di chitarrate e chitarre che sputano fiamme.
Niente, niente. È sta roba qua.
No, affascinante, può
no,
essere
no,
uno
Tommy,
dei
due palle
di fascinazione, no, di punti di interesse.
No, Tommy, no.
Sto cercando
no.
Di evocazione.
Questo qua, questo film è talmente inutile che non arriva neanche a vincere il Cesso d'Oro d'argento di bronzo.
Ma sai perché? Perché ci dimenticheremo anche di metterlo nella lista.
È probabile, è probabile. Ci prendiamo un appunto da adesso per luglio?
Sì,
per giugno.
Allora, scrivi, fatti una nota. Allora, inserire Black Mass comunque nella lista dei film che abbiamo visto quest'anno, almeno ce lo ricordo in promemoria.
Che film?
Dai, quello lì, dai, cioè, allora c'è quell'attore che era bravo un tempo, che ha perso un po' di volo. Dai, poi
va bene, dai,
no,
basta scherzare, Tommy.
No, sì.
Basta scherzare, siamo arrivati al momento serio della nostra trasmissione, in cui vogliamo rendere omaggio a chi non è più tra noi, però tanto ha dato alla settima arte.
Esatto, non stiamo parlando di The Walking Dead, non stiamo parlando di Le Revenant,
no.
Tutte queste cose di morti che in questo caso ritornano, no, perché i nostri mortacci
rimangono,
non ritornano più.
Siamo i mortacci, gli altissimi morti, ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, guidati dal buco del guardiano del faro, siamo i mortacci.
Beh, ve l'avevamo detto la settimana scorsa, perché infatti è scomparsa 8 giorni fa una delle più importanti registe europee, ovvero sia Chantal Akerman.
Tra l'altro, a parlare con Guido, insomma, abbiamo evocato il Belgio e lei proprio in Belgio era nata. Una regista, artista, che spesso ha sperimentato, tra l'altro presente, penso, in questi giorni con una sua installazione anche alla Biennale di Venezia. Una regista i cui film sono circolati sicuramente in circuiti d'essai, di cineteche, e qualcosina è riuscito a entrare anche nel circuito della distribuzione normale, ma una regista che è riuscita sempre a sfidare anche lo spettatore con opere mai banali.
Tra i suoi film più famosi, uno che compie 40 anni proprio nel 2015, ovvero sia Jeanne d'Illman, è un film quasi neo-neorealista, potremmo dire. Ma la sua filmografia, o meglio, la sua produzione è veramente ampia, dai primi cortometraggi all'avvicinamento al cinema sperimentale, allo studio del cinema, poi, come diceva Tommy, appunto all'arte contemporanea, fino a un altro film molto molto famoso che è Un divano a New York. Bene, direi che siamo arrivati alla fine.
No, bene,
anche di
dopo
questa
un
puntata.
Mortaccio, no.
Vabbè,
bene, no,
vabbè.
Beh, come sei sempre, no, veramente. Non è un vuoi? Briciolo di empatia.
No, vero.
Mamma mia, veramente. Cioè, io ci provo a educarti,
Niente.
È da 15 anni che ci provo, ma non ci riesco.
Non ce la fa. Vabbè, ma non ti devi frustrare, Tommy.
Io, però, io non perderò le speranze.
Non perdiamo neanche noi le speranze nel cinema e ve ne parleremo anche la prossima settimana, in cui avremo in scaletta con probabilità Suburra e poi...
Chissà, The Lobster di Yorgos Lanthimos. Comunque sulla carta dovremmo avere due bombette, quindi approfittiamone anche del cinema a 3 euro in questi giorni. Oltretutto giovedì escono i nuovi film.
Voi scrivete a secondavisione@gmail.com. Vi lasciamo con Dave Aron, che è la sua Did You Hear John Hurt, poi la pubblicità e poi Emanuele Rosso con Questa è l'acqua.
Da Francesco
e da Tommaso
una buona serata e un buon proseguimento di settimana. A martedì,
ciao
ciao.